Domenica 20 aprile, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Rosa Matteucci che per Adelphi pubblica Carta Gloria, bellissimo racconto di un viaggio, di un pellegrinaggio spirituale tra chiese cattoliche, riti indù, pratiche buddiste, fattucchiere, messe in latino, alla ricerca dell'essenso della propria inquietudine. Quindi con Paolo Pagani indagheremo, racconteremo, parleremo del concetto, dell'idea di rivoluzione a partire dal suo libro per Treccani Editore, attorno appunto all'idea che ha cambiato il mondo. E infine sarà nostra ospite la francesista Gabriella Bosco, che traduce un romanzo di Alexandre Vialat, I frutti del Congo, pubblicato da Preistorica Editore a 70 anni dalla sua prima edizione francese. Uno straordinario romanzo di formazione, un racconto di memoria, giovinezza, disincanto sullo sfondo della provincia francese. È domenica 20 aprile, è la Domenica dei Libri. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. La Carta Gloria è un oggetto liturgico utilizzato nella messa tridentina. Si tratta di tre tabelle che venivano collocate sull'altare, di solito dentro delle cornici, e riportavano frasi in latino del Messale Romano. Le Carta Gloria sono le aveva in casa la protagonista del romanzo Carta Gloria di Rosa Matteucci, racconto, monologo, autobiografia, potremmo dire, di una donna dall'infanzia alla maturità, un vagabondaggio di anni, di decenni, tra le altre cose alla ricerca del sacro, del trascendente, tra educazione cattolica, pellegrinaggi indù, pratiche buddiste, viaggi a Lourdes, fattucchiere, fino appunto alle pergamene che venivano poste sull'altare nella messa tridentina, cioè quella precedente del Concilio Vaticano II. Un pellegrinaggio ironico, sofferto, grottesco, fortemente cercato, frutto del caso, tra avventure di ogni tipo, situazioni bislacche, dolorose, prozie, cani, gli eventi importanti della vita, per esempio la scomparsa di un genitore. Questo e molto altro è Carta Gloria di Rosa Matteucci, lo pubblica Adelphi, e nostra ospite proprio Rosa Matteucci. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Rosa Matteucci ha pubblicato diversi romanzi, tra questi Lourdes, Libera la Karenina che è in te, Cuore di mamma e Costellazione familiare. Mi ricordo di averla intervistata alcuni anni fa proprio per Costellazione familiare. Allora, devo dire, ci sono delle volte in cui non è facile fare delle domande su un libro, perché appunto le domande poi rischiano di non rendere la forza e la complessità, la verità in qualche modo del libro, e questa forse è una di quelle volte. Ci provo comunque. Rosa Matteucci, anzitutto, perché il 7 marzo 1965, quando Papa Montini celebra la prima messa in italiano, ecco, quello è un giorno importante, forse non proprio entusiasmante per la famiglia della protagonista.
Ma io non capivo niente, però sentivo continuamente la televisione che ripetevano il nome Paolo VI, Paolo VI, e poi che aveva fatto questa, insomma, questa grande novità, aveva introdotto. E mia nonna, che era una persona di fede, era molto dispiaciuta. Invece io ero esaltata, perché facevo come dei balletti davanti alla televisione, sempre con questo refrain del Papa Montini, perché insomma avevo 6 anni.
Senta, allora, in questo suo romanzo tornano, come in alcuni dei suoi romanzi precedenti, due cose. Allora, da un lato c'è la famiglia, no? Anche il mondo difficile, avviluppato, dei rapporti familiari. Dall'altro c'è il sacro, la religione, la ricerca di una spiritualità che in qualche modo possa placare uno stato di inquietudine perenne. A un certo punto la sua protagonista, lei insomma, comunque dice di non saper star ferma, di non riuscire a star ferma più di 10 minuti, l'unica cosa che la placa è la messa tridentina. Ecco, allora, famiglia e ricerca spirituale sono stati in qualche modo i due motori, i due strumenti attorno a cui si è sviluppata poi la sua scrittura, il suo mondo anche di immaginazione, di narrazione.
La scrittura è nata perché io ho visto morire mio papà di malasanità dopo un incidente di macchina, se no non avrei mai intrapreso la carriera di scrittrice. La famiglia è una disgrazia che ci tocca a tutti. La ricerca del trascendente è un qualcosa che è insito nell'animo umano, perché comunque sin dai tempi della saga di Gilgamesh, quindi 2500 avanti Cristo, l'uomo si è sempre posto la domanda ultima. Io in particolare me la sono sempre posta da bambina. All'epoca dell'inizio della Carta Gloria la domanda era posta in una maniera molto semplice, perché io, come tutti i bambini della mia età, volevo fare la comunione e non me l'hanno fatta fare. Poi è proseguita crescendo, diventando adolescente e adulta, secondo altri punti di vista. Insomma, li ho bazzicati un po' tutti, diciamo, non mi sono fatto mancare niente.
Allora, proprio a proposito di questo, allora, come in Lourdes anche, no? Il sacro, la religione in questo libro, in questo romanzo, è qualcosa che combina molte cose. È una religione anche che, come dire, produce traumi, no? Ogni tipo di trauma, di danno fisico, una sorta di malattia anche continua, in cui però c'è anche un elemento grottesco, un po' farlocco, no? Lei diceva adesso: non me ne sono fatta mancare niente. Ecco, allora, spiritualità è questa dimensione che è al tempo stesso malata, ma anche appunto un po' falsa, un po' ciarlatana. Ecco, sono aspetti che coesistono, almeno nella sua esperienza.
Guardi, io penso questo: il Novecento è stato il secolo che ha definitivamente ucciso l'idea di Dio, no? Con i totalitarismi. L'idea del trascendente è stata spazzata via dalla prospettiva dell'essere umano, per cui quando si smette di credere in qualcosa, fino a 70 anni fa la gente credeva in Dio più o meno con concretezza, e poi si smette di credere a qualcosa, poi si crede a tutto, per cui negli ultimi 50 anni si è data poi la stura a tutta una serie di religioni, scientologi, le sette, la religione fai da te, il buddismo in salto occidentale, cioè ce n'è per tutti assolutamente. Ma tornando, se posso tornare a quello che lei ha detto prima.
Sì, prego.
Lourdes, che è il primo romanzo che io ho scritto, e il sottotesto di Lourdes era: perché mio papà è morto in quella maniera orrenda, dov'è Dio? Vado in pellegrinaggio a Lourdes e Dio mi risponde, cioè Dio si manifesta. Però questo essersi manifestato di Dio poi non significa che io mi sia in qualche maniera salvata. Passano 25 anni e in questi 25 anni il cerchio, diciamo, della mia ricerca spirituale si chiude, perché Carta Gloria è la risposta finale. Cioè sì, Dio c'è, e il fatto di crederci comporta poi l'accettazione di quella che viene detta la croce, il portare la propria croce. Quindi la Carta Gloria chiude, diciamo, questo grande periodo della mia vita, e quindi adesso poi non scriverò più di mio papà, della mia famiglia, ma scriverò delle cose completamente diverse.
Ci torno poi su a questa cosa che ha detto. Allora, il suo precedente romanzo, Costellazione Familiare, mi pare del 2016, no? Sono passati alcuni anni. Allora, come si crea in lei l'idea di un romanzo? Cioè, come ci lavora?
Non si sa, è una cosa inconscia, è un lavorio inconscio, è un ruminare inconscio, che va avanti per mesi. Poi a un certo punto io dentro di me vedo la storia conclusa, allora mi devo sedere e scriverla, e questo mi costa tanta fatica, perché comunque non riesco a stare mai ferma. Magari potrei andare a scrivere in chiesa adesso, in futuro.
Senta, una cosa a proposito appunto dello suo stile, della sua scrittura, no? Che insomma, si sono fatti paralleli, Céline, Beckett, no? È uno stile appunto anche qui impressionante, cioè convivono tante cose, il grottesco, c'è l'ironia, c'è questo elemento doloroso. Ecco, chi sono stati gli scrittori importanti per lei?
Sicuramente il realismo di Zola, quando ero adolescente, Le avventure di Don Chisciotte di Cervantes, e poi in una maniera assolutamente oscura Proust, che io sono stata costretta a leggere in terza media, che non ci capivo niente, però quello sicuramente mi ha formato.
Questo è un romanzo, però appunto, insomma, ci ha fatto riferimento lei fino adesso. come nei suoi precedenti romanzi, l'elemento autobiografico, cioè l'esplorazione del io narrante, è sempre molto forte, no? Adesso lei diceva che questo romanzo chiude in qualche modo un ciclo della sua vita, anche poi della sua vita di scrittrice, però, come dire, per farle scattare la voglia di raccontare qualcosa, almeno sinora, ci deve essere sempre una presenza importante di quello che lei ha fatto, ha vissuto, no? Ovviamente il vissuto del romanzo non è ovviamente il vissuto della vita, però ecco, questa dimensione così fortemente autobiografica è centrale per farle scattare poi la voglia di raccontare una cosa.
Non è tanto la dimensione autobiografica riferita alla Rosa Matteucci, è piuttosto riferita alla morte di qualcuno. Qui tutto parte dalla morte di mio padre, no? Però può partire anche dalla morte di persona terza che io conosco. E la molla che fa scattare è questa mio essere veramente miserrimo essere umano di fronte alla morte di qualcuno, in qualche maniera volere con le parole riconsegnare o riconsegnare sia alla memoria dei posteri la vita di qualcuno. Questo è il meccanismo che mi fa scattare. Ma nel caso della Cartagloria, io poi mi sono resa conto solo, insomma, una volta scritto, la bambina della copertina che sono io, cioè la bambina che
in giardino
dentro di me, e che ha affrontato quell'infanzia sanguinosa, allucinante, che Oliver Twist, come dicono a Roma, mi spiccia casa. Ecco, quella bambina ha bisogno di essere vista. Sono arrivata a un punto della mia vita, io l'ho tenuta tanto nascosta, adesso voglio che sia vista, cioè voglio che chi mi legge guardi la copertina e veda Rosa bambina. Ho bisogno di questo. Infatti aspetto, sono molto felice di incontrare i miei lettori e spero che molti mi leggano e molti appunto vedano la bambina io.
Senta, allora, a proposito proprio della figura del padre, no? È una figura affascinante, cioè è un giocatore senza un vero lavoro, meravigliosamente irresponsabile, no? Immaginato anche nei panni, per esempio, di un ufficiale austro-ungarico che combatte ad Austerlitz.
No, di un ufficiale napoleonico,
ecco, che combatte ad Austerlitz.
Maresciallo di Francia.
Ecco.
Lui si sentiva maresciallo di Francia nelle truppe napoleoniche.
C'è tutta la questione dell'eredità, no? della zia che dovrebbe che non riesce ad ottenere, insomma, non racconta. Ecco, ci può raccontare qualcosa di questo padre?
Ma mio padre era un personaggio affascinante, ma era anche un padre terrificante. Io l'ho amato disperatamente, l'ho amato con tutta me stessa, però diciamo che quando sono diventata adolescente ci ho fatto delle litigate terribili, perché mio padre mi ha fatto mancare tutto, mio padre mi ha fatto mancare gli alimenti, gli indumenti, la casa. Noi vivevamo perennemente perseguitati dall'ufficiale giudiziario, cioè delle cose terribili, e io non capivo perché mio padre, che era un uomo molto elegante, molto brillante, non aveva voglia di fare un cavolo e si limitava a giocare. E poi era generoso, perché quando giocava, che vinceva, faceva dei regali, salvo poi rubarteli dopo una settimana e impegnarli al Monte di Pietà. Infatti mia mamma diceva, quando papà ha i soldi, a me e a mia sorella, fateli comprare le scarpe. Infatti io ho questa mania delle scarpe, solo che io ero bambina e il piede mi cresceva, mia sorella il piede era cresciuto, per cui io vivevo anche questa frustrazione di comprare queste scarpe anche più grosse, con l'idea che me le mettevo anche da grande. Comunque mi è rimasta questa cosa delle scarpe, cioè me le compro le scarpe, l'unica cosa che compro sono libri e scarpe.
Allora, un'ultima cosa, Rosa Matteucci, ci faceva riferimento lei prima, no? Cioè il viaggio che lei racconta dura da parecchi anni, no? Da tanti anni, e finisce con questo libro, e finisce adesso in un vicolo, no? di Genova, mi pare, con la statua di una Madonna in gesso.
Non è un vicolo, si dice Caruggio, se lei dice vicolo qua a Genova insorgono.
Io non sono
un carruggetto.
Sì? Allora, come dire, e si placa forse poi con l'idea, come dire, che il disastro, la frattura, la rottura interiore è comunque qualcosa di comune, no? In qualche modo è la coscienza di un dolore comune a chiudere e a rendere in qualche modo il dolore più accettabile.
sì, è un dolore universale. Il dolore più grande, oltre a quello degli umani, è il dolore di tutti gli animali che non hanno voce. Un grande dolore universale. Infatti io mi faccio portavoce anche del dolore non solo degli umani, ma soprattutto di quello degli animali, di quelli che non hanno voce.
Carta Gloria è un libro ad Elfi, sono 153 pagine, è stata nostra ospite la sua autrice Rosa Matteucci. Grazie ancora.
Grazie a lei.
Radio Popolare, la Domenica dei Libri. La rivoluzione è molte cose, è rottura rispetto ad un sistema dato, prestabilito, è scarto, svolta rispetto al corso ordinato dei giorni degli eventi. È desiderio e promessa di felicità e ricerca di libertà, di giustizia, di salvezza. Ci sono molti tipi di rivoluzione, quelle armate, quelle pensiero, quelle dei costumi, delle politiche, quelle riuscite, quelle fallite, quelle solo immaginate. Di rivoluzione ora ci dirà in che senso si occupa Paolo Pagani in un libro per Treccani Libri, Rivoluzione, con il punto esclamativo, storia di un'idea che ha trasformato il mondo. Buongiorno Paolo Pagani.
Buongiorno, ciao Roberto, salute a tutti quanti.
Paolo Pagani, giornalista, si è occupato di filosofia tra i suoi libri I luoghi del pensiero e In cammino con Walter Benjamin, di cui avevamo tra l'altro parlato anche qui alla Domenica dei Libri l'anno scorso. Allora Paolo, tu nell'introduzione di questo libro scrivi che il tuo è un racconto filosofico, no? Che inevitabilmente lascia molte cose fuori e che si concentra invece su qualcosa di specifico, di particolare. Ecco, su che cosa?
Sì, in effetti è un racconto filosofico, non è un libro di storia, è un libro storia di un'idea. E in fondo, come diceva un antico storico dell'antichità, Dionigi, in fondo la storia non è altro che la filosofia con delle figure, con degli esempi. E quindi io faccio un po' di filosofia attorno a quest'idea, partendo da quello che diceva una grande filosofa come Simone Weil, per esempio, che la rivoluzione è una lotta contro tutto ciò che fa da ostacolo alla vita. Io mi sono mosso perché di fronte allo spettacolo delle diseguaglianze, mi pare che sia il panorama che attorno a noi si sta srotolando impietoso, fosse opportuno recuperare queste idee, insomma, l'idea che ha trasformato il mondo e tutto sommato direi la sola grande utopia rovente che ha sedotto gli uomini riscaldandola di passione, insomma, che ha sedotto la storia dell'uomo radunato in società. La rivoluzione possiede una dimensione shakespeariana, direi, che nessun altro, cioè drammatico e romantico, che nessun altro evento possiede.
Allora, senti Paolo, ci torno poi alla fine su quello che hai detto adesso, no? Su, in qualche modo, perché questo è un libro che ovviamente parla anche al presente, ma veniamo ad alcune cose che racconti nel libro, in questo tuo particolare percorso, no? Racconto personalissimo e filosofico. Allora, il paradigma rivoluzionario per eccellenza è quello della Rivoluzione francese, scrivi, no? E lo è in qualche modo ancora adesso. Allora, perché, cosa c'è che continua a essere assolutamente contemporaneo in quel paradigma?
Beh, insomma, il secolo filosofico, il Settecento, la Rivoluzione francese del 1789, che nasce sull'onda dell'imporsi dell'illuminismo, no? L'illuminismo, cioè l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità, come predicava Kant. Il secolo filosofico culmina appunto nello spettacolo grandioso del popolo emancipato. Quindi è un progetto di civilizzazione che è incaricato di scatenare una rivoluzione nello spirito umano, la Rivoluzione francese. Ci interpella ancora perché molte delle cose, molti dei principi nati nell'89, insomma, ancora guidano le nostre vite o comunque si situano davanti al nostro orizzonte teorico, insomma, è la prima volta in cui la ragione, cioè un'idea, guida la prassi, è un'idea che muove all'azione. E questo è una cosa che, come dire, origina l'idea stessa di modernità, anzi, la modernità stessa.
Allora, l'altro polo del tuo libro e di come l'idea di rivoluzione è stata modellata, compresa, interpretata, utilizzata, e ovviamente Marx, il marxismo. Allora, tu dici, appena si cerca di disfarsi di Marx, lui comunque da qualche parte rientra sempre. Ecco, perché?
Beh, insomma, Marx sta alla rivoluzione come la maionese alla ragosta, insomma. Non si può assolutamente prescindere da Marx, che è stato un filosofo, diciamo, indeducibile da tutto quello che lo ha preceduto. Non è un uomo d'azione, il suo compito è pensare, ma pensa a come trasformare il mondo. Cioè, è con lui, è con Karl Marx, il guru, il profeta di tutti gli oppressi, è con lui che l'idea di rivoluzione compie un balzo in avanti, il balzo della tigre, insomma, si riempie di contenuto scientifico, diventa approfondimento teorico, ricerca delle condizioni. È lui che smonta il meccanismo diabolico del capitalismo arrembante, insomma, nella rivoluzione, all'epoca delle fabbriche tessili di Manchester, dove si sfruttava il lavoro minorile. È lui che compie questo lavoro prioritario di analisi, perché poi possa essere incaricato di un compito palingenetico una nuova classe, che se all'epoca, se nell'89 francese furono i borghesi, adesso il testimone passa al proletariato, tocca alla nuova classe. Marx individua la nuova classe come quella incaricata appunto di sovvertire l'ordine costituito.
Vediamo altri due importanti, questi sono filosofi della scienza, li citi, però secondo me è molto interessante, Kuhn e Feyerabend, no? Con diverse visioni epistemologiche, cioè da un lato le innovazioni scientifiche che sono preparate, che sostituiscono in qualche modo un ordine che non funziona più, dall'altro Feyerabend innovazioni scoperte che sono frutto di un atto anche improvviso, anarchico, basta che appunto il nuovo ordine funzioni. Allora, è una contrapposizione che in qualche modo potrebbe applicarsi, potrebbe essere una griglia interpretativa anche per le società, no? Cioè, l'atto rivoluzionario anche come improvviso, imprevedibile scarto della storia.
È così, Walter Benjamin parlava appunto di un'interruzione del tempo storico, l'accadere della rivoluzione. Walter Benjamin, grande filosofo tedesco di inizi del Novecento, insomma, abitato anche da un ideale messianico, salvifico della rivoluzione. Lui era comunista, ma era anche di origine ebraica. Ma per tornare a noi, sì, devo premettere che rivoluzione, il termine stesso, nasce appunto dall'astronomia, nasce nell'ambito scientifico. Mi era sembrato interessante, visto appunto che origina lì il nome di ciò di cui stiamo parlando, cioè il cambiamento di sistema, il rovesciamento dell'ordine esistente, nasce appunto in ambito scientifico. Mi era sembrato interessante vedere come due grandi pensatori del Novecento come Thomas Kuhn e Paul Feyerabend, in maniera diversa l'uno rispetto all'altro, però celebrano naturalmente la grandezza della rivoluzione come strumento di crescita della conoscenza. Se in un caso, quello di Kuhn, adesso te la faccio breve perché non vorrei poi dopo entrare nel dettaglio teorico, tecnico, specifico e minuzioso, se in Kuhn si tratta di cambiamenti di paradigma che sopravvengono quando il paradigma precedente non spiega più abbastanza il mondo, nel caso di Feyerabend, il grande anarchico che suonava il sassofono e cantava arie d'opera, è casuale, è assolutamente, non esiste, non può esistere metodo nella scienza, ma è casuale, è anarchico l'avvenire delle trasformazioni e della critica del sapere scientifico che induce da una visione del mondo a quella successiva. Sono entrambi pensieri che ci riportano naturalmente al mondo, all'ambito delle società umane, quindi alla politica, alla filosofia della storia, perché si può pensare sia nel caso di Kuhn come analogia che siano determinate condizioni storiche a propiziare l'avvento di una rivoluzione, di un rivolgimento, oppure si può anche pensare, appunto come premettevi tu, come accennavi tu, che siano scarti improvvisi, come dire, l'accadere di una nuova temporalità possa non essere condizionato da nulla. Che sono due letture della crescita della conoscenza scientifica e delle trasformazioni della società che rivestono un fascino strepitoso e sono di sbalorditiva attualità, insomma.
Tu citavi prima Walter Benjamin, no? Sì. Che è un autore che ti è particolarmente caro, su cui hai scritto. Allora, torno proprio su Benjamin, no? Allora, per Benjamin la rivoluzione, come dire, è una prospettiva attualizzabile in qualsiasi momento, in modo anche indipendente dalle condizioni materiali, no? E in questo, quindi, Benjamin, come dire, pensava a qualcosa di profondamente diverso, no? Dal marxismo, no? Dall'analisi, diciamo, marxista più diffusa, no? Secondo cui c'è bisogno di profonde contraddizioni economiche e sociali per trasformare la classe operaia in un soggetto rivoluzionario. Ecco, in questo quindi Benjamin è in qualche modo dalla parte di, come dire, degli anarchici, no? In qualche modo.
Non c'è dubbio, anche se forse sarebbe improprio definirlo anarchico, ma sì, cioè capisco perfettamente l'antifona e credo che tu abbia ragione. E in Walter Benjamin, che era ispirato, abitato da un messianismo salvifico di origine ebraica, lui veniva da una famiglia di origine ebraica per l'appunto, il padre era un ricco antiquario prussiano di Berlino, che non dimenticò mai appunto questa sua caratteristica, insomma, aveva ibridato, diciamo intenerito, io oserei dire, il marxismo arrembante, cioè il marxismo del suo amico Brecht, che era un vero e proprio atleta del comunismo ortodosso, lo aveva intenerito con questa visione messianica, per cui c'è una frase meravigliosa di Walter Benjamin che dice: ogni secondo è la porta stretta dalla quale può entrare il Messia, come dire, può accadere in qualunque momento la salvezza, basta saper tirare il freno a mano, nel momento in cui ci si accorge che la società sta correndo verso la bufera del progresso, lì occorre forse fermarsi e cambiare le cose, ma può accadere in qualunque momento, secondo lui. Era animato, abitato, come dicevo, da un ideale utopistico, insomma, che non è quello ortodosso del marxismo classico, né tantomeno del leninismo e del comunismo, ma lui era un comunista molto atipico.
Allora, un'ultima cosa, e torno a quello che dicevi, no, all'inizio, insomma, viviamo in un momento storico in cui appunto diseguaglianze, questioni appunto profonde di ingiustizia, no? Proprio a livello globale sono molto presenti. Allora, tu citi un autore, Albert Camus, che in L'uomo in rivolta diceva che la rivolta nasce dallo spettacolo dell'irragionevolezza. Allora, lo spettacolo dell'irragionevolezza oggi è piuttosto diffuso, diciamo così, lo vediamo anche in questi giorni. Eppure, come dire, di vere e proprie rivolte in giro non se ne vedono. Ecco, quindi non è più, come potremmo dire, un mondo per le rivoluzioni, per le rivolte.
Ma guarda, io ti direi che sì, siamo certamente in un tempo anestetico, controrivoluzionario, privato di visioni salvifiche, però insomma cosa è morto e cosa è vivo di una promessa di felicità? Io direi che se avessi la risposta definitiva sarei probabilmente una rivolta mondiale e quindi si parlerebbe di me sui giornali, ma non lo so e quindi non posso dirlo. Posso precisare solo questo, che intanto la rivoluzione, la parola è una parola che suona con una forza che poche altre parole hanno, per cui è giusto che ci continui a rimbombare nella testa per quel che ha significato nella storia. Le rivoluzioni sono il respiro della storia, diceva Marx. Però mancano innanzitutto, guardando a quello che è successo nel passato, tre prerequisiti fondamentali: una organizzazione, un capo e uno scopo. Le rivoluzioni del passato, dall'89 per arrivare alla Cina, ma anche a Cuba, c'è un epilogo nel libro, piccola parentesi, in cui io parlo di ciò che non ho potuto approfondire nel corpo centrale del testo. Tutte queste rivoluzioni, cioè le rivoluzioni progressiste riuscite, quelle che hanno cercato, almeno nell'intenzione di fare stare meglio l'uomo, poi insomma altro capitolo è che si siano ripiegate su se stesse, partono da questi tre prerequisiti sine qua non, senza i quali non si possono dare un capo riconosciuto, una organizzazione efficace e uno scopo preciso e definito. Se tu riesci a vedere in giro tutti questi tre requisiti messi assieme da qualche parte, io ti chiedo di dirmelo, ma fornisce già una spiegazione del perché non avvenga, insomma, ecco. Non...
Rivoluzione, storia di un'idea che ha trasformato il mondo, sono 200 pagine, lo pubblica Treccani Libri, è stato il nostro ospite e il suo autore Paolo Pagani, grazie.
Grazie a te, grazie a tutti.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Alexandre Vialat è stato uno scrittore, saggista, traduttore francese. Nasce nel 1901, cresce in Alvernia, si laurea in tedesco, viaggia in Germania, traduce in particolare Kafka, che fa conoscere al pubblico francese. Intanto appunto scrive racconti, cronache, saggi, articoli, romanzi, Battling il tenebroso, Berger il soldato fedele, I frutti del Congo, che è anche l'ultimo romanzo che pubblica nel 1951. Deluso dall'accoglienza appunto di questo romanzo, Vialat non darà più alle stampe altri romanzi, anche se continua a scrivere molto, moltissimo, fino alla morte nel 1971. Preistorica, editore che aveva già pubblicato altre opere di Vialat, Berger il soldato fedele, per esempio anche Le cronache della montagna, traduce ora proprio I frutti del Congo, romanzo di formazione, racconto di un gruppo di ragazzi che crescono, giocano, si amano, sognano altri mondi. Il Congo, appunto sullo sfondo di una città della provincia francese, c'è la scuola, la famiglia, le feste, le isole sul fiume, e intanto c'è il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, con la rivelazione delle cadute, della violenza, della morte, insomma il disincanto che ogni vita porta con sé. Gabriella Bosco ha tradotto Il frutto del Congo ed è collegata con noi. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Gabriella Bosco insegna letteratura francese all'Università di Torino, critica letteraria, si occupa in particolare di teoria della letteratura e di neo-avanguardia. Allora, Gabriella Bosco, partiamo proprio dall'autore Alexandre Vialat, che forse non è molto conosciuto in Italia, ma che ha un posto importante, forse sempre più importante, nella letteratura francese del Novecento.
Non è abbastanza conosciuto in Italia per l'importanza che ha come scrittore, perché effettivamente, come lei ha già anticipato, è stato un intellettuale a 360 gradi, ha scritto sulle riviste, ha frequentato gli ambienti degli scrittori, delle avanguardie, delle neoavanguardie, ha scritto sulle riviste, ha scritto di critica, ha tradotto, e questo è stato uno degli aspetti più importanti in gran parte della sua vita. Come diceva lei, ha portato Kafka in Francia a partire dalla Metamorfosi, e poi ha tradotto Nietzsche, ha tradotto
Thomas Mann, mi pare.
Thomas Mann, Bertolt Brecht, insomma i più grandi, e veramente è stato lui che ha fatto conoscere la letteratura tedesca in Francia. A parte questo, quindi la sua attività poi come critico letterario, come scrittore a tanti livelli, è stato romanziere, è stato un grandissimo romanziere, e questi frutti del Congo forse sono appunto l'apice della sua attività come romanziere, e purtroppo quell'anno in cui lo pubblicò voleva vincere il Goncourt, ma c'era anche Le Rivages de Sirte di Julien Gracq, e lo vinse Gracq, e questo per lui fu una delusione talmente cocente che appunto non scrisse più.
Questo è un romanzo, diciamo, anche tra le altre cose, di crescita, di passaggio, no? Allora, però mi sembra che, come dire, la dimensione della memoria sia già molto forte dall'inizio. Per esempio, l'ironia che c'è nel romanzo è sempre segnata da un forte sentimento anche di malinconia. È come, in qualche modo, se tutto fosse già successo, tutto quanto viene raccontato dopo che è successo. Allora, che tipo di racconto fa della giovinezza Alexandre Vialat?
Allora, intanto come è strutturato questo romanzo? È come diceva lei, un romanzo di formazione dell'adolescenza, del passaggio dall'adolescenza all'età adulta, però come è raccontato? C'è un protagonista che è l'eroe della storia, Frédéric, sì, detto Fred, che entra in scena subito da piccolino, piccolissimo, perché rimane orfano, e il suo zio, uno zio che fa il medico e che è proprio di bambini non ne sapeva nulla, va a prenderselo e deve occuparsi di lui. E lo guarda, gli gira intorno, lo guarda come fosse una malattia, inizialmente non ne sa nulla, ne nasce un rapporto molto strano che in qualche modo determina tutti gli altri rapporti di cui si racconta nel romanzo. Ma tutta questa storia è la storia del gruppo di adolescenti, dei compagni di scuola, di questi ragazzi che frequentano un club, uno strano club dei piaceri di Corea, che è un misto di immaginario tra il bretone e il cinese, è imprevedibile. Tutto questo è raccontato da un io, un narratore che è amico del protagonista. È da un lato un alter ego dell'autore, è il narratore come doppio io di carta dell'autore, ma anche un doppio del protagonista. Quindi c'è questo andare e venire tra identità che sono diverse ma sono in realtà le stesse, e tutto questo andirivieni fa anche un andirivieni tra, come diceva lei, tra il passato, quando si era ragazzi, quando si era adolescenti, e l'epoca in cui non lo si è più e si è ormai persi tutte le illusioni che si avevano allora. Però le illusioni restano, nel senso che lo straordinario di questo romanzo è che questa divaricazione tra passato e presente in realtà non c'è. Le illusioni del passato in realtà restano anche nel presente, anche quando la vita ha portato tutto il disastro che purtroppo in tutte le vite si manifesta ogni tanto.
Allora, sì, l'impressione iniziale, almeno la mia, è che si tratti, come dire, di una narrazione, come dire, solidamente realistica, no? Ci sono i personaggi, i luoghi, i dettagli che fanno parte in qualche modo di un orizzonte piuttosto definito. Poi, appunto, grazie anche a questo espediente poi narrativo, no? di queste identità che si muovono, no? che non sono esattamente così definite, c'è la sensazione di un orizzonte molto meno solido, molto meno legato ad una rappresentazione realistica della realtà. Ci sono scarti proprio improvvisi, no? Che aprono a dimensioni più legate all'immaginazione, per certi versi anche simboliche. Questa è una delle forze probabilmente del romanzo, no?
Una delle forze del romanzo è il continuo passaggio da un reale assolutamente concreto, che è questa cittadina, il liceo, la, sì, piazza, i rappresentanti delle autorità,
i professori,
professori molto ben disegnati e rappresentati, e questo scatto dell'immaginario che è continuo, proprio di pagina in pagina andiamo incontro a sinuosissimi percorsi che ci conducono in vicende, avventure insospettabili, e si passa dal romanzo di formazione, ma romanzo d'avventura, ma romanzo d'amore, c'è una storia d'amore, sì, centrale che è veramente fondante, e però c'è anche la ferocia l'immaginazione porta anche a questo aspetto dell'esistenza feroce, e l'immaginazione crea un personaggio, Monsieur Panadeau, che il destino, la mala sorte o la cattiveria a cui tutti poi andiamo incontro, che questi ragazzi, questo gruppo di ragazzi in realtà crea per difendersene. Questo è un gioco, una specie di cortocircuito che però nel romanzo funziona, proprio perché mantiene vivi da un lato il reale, che è quanto di più reale ci sia, e l'immaginario, che è quanto di più immaginifico io abbia mai incontrato nella mia carriera di traduttrice, e per cui anche il divertimento di traduzione è stato, direi, sommo.
Senta, il Congo è, come dire, questa immagine, questo sogno, questa dimensione altra, è uno slogan su un cartellone pubblicitario, e quando Vialat scriveva, quel mondo richiamato appunto da un cartellone pubblicitario era anche il mondo lontano però della decolonizzazione.
Eh sì, c'è tutto questo sullo sfondo, c'è un immaginario che è molto legato a quello, lo specialista, il maggior specialista forse di Alat, che è Pierre Jourde, un romanziere vivente, tra l'altro portato in Italia egregiamente da Preistoriche Editore, di cui anche ho tradotto uno dei romanzi, dice che la chiave di lettura di Vialat è il sogno, l'incongruo. C'è questo immaginario del Congo, il Congo come donne attraenti, sì, sensuali, di colore, tra cui che abbiamo anche in copertina, la copertina è, sì, bellissima, di questo, sì, è vero, volto, sì, di donna, di un magnetico, uno sguardo magnetico, con questi capelli coperti da foglie di limone, e qui quindi tutto questo aspetto c'è, però guardato, vissuto, offerto, raccontato insieme con ironia e con malizia, e allo stesso tempo con anche la disillusione, la critica che c'è nei confronti di un certo tipo di visione della società e di quella che era stata la colonizzazione in precedenza.
Questo è un romanzo anche fortemente corale, no? È un libro ricchissimo di personaggi, tra l'altro ognuno ha una propria vita, propri tic, destini, no? È un virtuosismo della scrittura che poi, come dire, si trasferisce, si riflette anche nella struttura compositiva, no? Tra l'altro tre parti dell'opera. È una sorta di come dire, di epica e di commedia umana, no? Che rappresenta appunto le diverse sfumature dell'umano. Lei prima faceva riferimento alla questione della traduzione. Ecco, com'è tradurre Vialat, che ha una lingua, adesso io l'ho letto in traduzione italiana, però insomma ci sono tante, a parte tante digressioni, ma tante anche dimensioni, è lirica, ironica, ci sono delle allusioni, ci sono tanti giochi di parole.
Sì, infatti questo non è un romanzo che mette insieme tante forme del romanzo noto, cioè il romanzo appunto di formazione, di avventura, il romanzo rosa, il romanzo sentimentale, il romanzo anche nero, perché a un certo punto c'è un fatto di cui non diciamo, però nulla, però c'è qualcosa di veramente, sì, tragico. E tragico, ecco, e quindi ha moltissimi registri, moltissimi livelli, e accennavo prima il divertimento di traduzione proprio perché è un libro che ti porta in dimensioni continuamente diverse. Quello che ti aspetti mentre stai traducendo non succede, succede qualche cos'altro. E questo anche a livello di lingua usata. Moltissimi, come diceva, giochi di parole che mi hanno un po' obbligata
a inventare anche lei.
A inventare. E questo fa parte del divertimento. Una parte di divertimento grandissimo è l'ultima sezione del romanzo, l'appendice, che è una ballata, perché il romanzo di per sé è molto musicale, perché c'è il fiume, ci sono dei suoni particolari durante tutto il film, ci sono molti strumenti musicali, c'è danza, c'è canto, insieme appunto al tragico, al tremendo, al feroce di cui abbiamo detto, ma alla fine c'è una ballata che riassume tutto quello che abbiamo letto prima, e lo riassume sotto forma di ballata e in rima. E io mi sono divertita a tradurre questa ballata in rima in italiano, non so quanto l'effetto sia esattamente corrispondente al francese, però è una parte divertentissima, perché riprende come è come un anello, come se alla fine ritornassimo all'inizio e rivivessimo tutto quello che abbiamo vissuto fino a quel momento lì, però in quella forma di ballo e canto e rima.
Senta, ho una domanda, insomma, sono andato a leggermi un po' di cose. È stato davvero lo scarso successo critico e commerciale dei Frutti del Congo, la sconfitta al Goncourt, cui lei faceva riferimento prima, a far decidere Vialat diciamo, non pubblicare più altri romanzi, o c'è anche qualcosa di più, di diverso, che a questo punto, soprattutto di fronte ad un romanzo mondo in qualche modo, no? Così complesso come questo, Vialat sentì in qualche modo, come dire, che oltre questo non poteva andare.
C'è questo, diciamo prima che Jude considera l'incongruo la chiave, la cifra di questo scrittore, incongruo è anche l'effetto che la lettura sia di questo romanzo che di altri suoi testi ci fa, è quello che ci viene raccontato come il suo carattere. Era una persona estremamente malinconica, la malinconia c'è effettivamente in questo romanzo, ma diciamo di più, tendente alla depressione. Questo forse in qualche modo curava questo, lottava contro questo scrivendo, e a un certo punto probabilmente non ce l'ha fatta più. Questa almeno è la mia lettura di quello che è stato poi dopo il 51, insomma, la sua attività. Ha continuato a scrivere, ecco, ma non ha più creato questo mondo come nel caso dei frutti del Congo.
Allora, proprio un'ultima cosa su questo. Lei adesso diceva, lui ha continuato a scrivere, no? Ha scritto, mi pare, per un ventennio, muore nel 71 se non sbaglio, no?
Sì.
Lui continua a scrivere, non pubblica più romanzi. A livello proprio di inediti, ci sono ancora cose, come dire, che non sono uscite, o bene o male tutto quello che... Prego.
Questa sua attività come cronista, già preistorica, ha pubblicato, pubblica sì. Parecchio, però ce n'è ancora. E poi però tutto un ambito che io consiglio molto di sondare, quello della sua corrispondenza. Ritengo che le corrispondenze di autori siano piene di cose proprio dal punto di vista creativo. Autori che magari non scrivono dei saggi o di teoria, però scrivono molte lettere a amici e amiche come Vialat, in queste lettere scrivono della loro scrittura, e quindi lì c'è veramente tanto da provare, da pubblicare.
Perché secondo lei Vialat non ha avuto una storia editoriale, almeno ce l'ha adesso, no? Ma diciamo in Italia. Di valore, di dimensione, tra l'altro è un autore di grande valore, ma non ha avuto una storia editoriale importante in Italia. Ecco perché.
Ma forse perché non è identificabile con una scrittura particolare. Dicevo prima, in questo romanzo ce ne sono tanti, e quindi si è fatto un po' fatica a collocarlo. È più facile valorizzare o conoscere o far conoscere qualcuno che è già di per sé identificabile, fa parte di quel gruppo, di quella corrente, di quella scuola, ha condiviso questo e quello e quell'altro. Vialatti invece è stato più autonomo. Già il fatto che è andato in Germania, ha viaggiato, ha fatto sì che sì, faceva parte di un certo ambiente culturale, ha scritto sulla Nouvelle Revue Française, è stato amico di Jean Paulhan, quindi insomma ha frequentato in qualche modo i surrealisti, infatti qualcosa di surrealista nella sua scrittura c'è, però non è identificabile come questo o quel gruppo, e questo l'ha lasciato un po' isolato. E lui si è sentito un po' isolato, poi veniva dall'Alvernia. L'Alvernia insomma, è
il massiccio centrale,
abbastanza dura, e quindi un po' gli è rimasto nel suo, un po' il suo carattere è quello, e secondo me l'ha isolato un po', si è sentito un po' isolato, si è comportato un po' da isolato, e questo ha un po' influito sulla difficoltà di conoscenza, di inquadramento, di riconoscenza, ecco, riconoscimento dell'autore che ha portato però adesso il momento della
il momento. Alexandre Vialat, I frutti del Congo, sono 400 pagine, lo pubblica Preistorica Editore, è stata nostra ospite. La sua
400 pagine però vanno veramente facilissimo.
Sì. sì, è un avvertimento forse che bisogna dare. Allora, lo pubblica Preistorica, è stata nostra ospite la sua traduttrice Gabriella Bosco. Ancora grazie e buona giornata.
Ringraziamo molto Gian Maria Finardi che fa delle un'attività editoriale veramente da premiare.
Grazie. E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima, ciao.